Il ritorno del principe. Conclusione. Verso una democrazia della corruzione. Tiriamo le fila di un ragionamento che sembra indurre al più cupo pessimismo. Ricapitolando, il principe ha da sempre praticato la corruzione, divenuta nel tempo un codice culturale di larghe componenti della classe dirigente, comprese quelle che non praticano direttamente la corruzione, ma la coprono con la propria omertà culturale e politica, privilegiando così gli interessi interni al gruppo di appartenenza rispetto a quelli generali della collettività e al benessere della nazione. Nel tempo la crescita del tasso di democrazia nel paese e la conseguente emancipazione culturale di parte della magistratura ha provocato, soprattutto dagli anni 80 agli anni 90, un progressivo innalzamento del controllo della legalità che ha toccato i piani alti della gerarchia sociale. I rappresentanti di questa gerarchia hanno iniziato a perdere la garanzia dell'impunità, entrando nel mirino delle indagini. Si è pertanto attivata una controreazione diretta a disinnescare tutti i controlli e a far coincidere sempre più l'ordinamento formale dello Stato con le esigenze reali del sistema di potere del paese. Tale controreazione, che ha subito un'improvvisa accelerazione dopo la caduta del comunismo, si è realizzata anche mediante una serie di operazioni di ortopedia istituzionale e normativa dispiegate sui più diversi versanti. Spiegato così sembra un disegno diabolico e perfetto. Non è un disegno. Non c'è un grande vecchio. Ogni organismo naturale e sociale ha un suo equilibrio omeostatico che, se turbato da fattori contingenti, si ristabilisce progressivamente nel tempo attestandosi su un nuovo livello. Il filo rosso che sotto traccia attraversa tutti gli interventi, al di là delle motivazioni formali e pubbliche che caratterizzano ciascuno di essi, sembra essere quello di sottrarre la governance alle regole e ai controlli giuridici del codice generalista destinato a regolare solo i normali rapporti sociali. Di anno in anno si registra una progressiva assuefazione culturale di parti crescenti della società civile al nuovo stato delle cose. Certe condotte prima percepite come negative sono divenute neutre. Ma non c'è almeno un modo per limitare i danni. Gli unici fattori che, a mio parere, possono allo Stato limitare i danni del ritorno dell'egemonia del principe derivano dal fatto che il principe italiano non può più considerare il paese come l'orto di casa, né può, dopo la fine del bipolarismo internazionale, contare più sul sostegno del grande fratello americano elargito per ragioni di ordine superiore nel conflitto di civiltà tra superpotenze. Il processo di unificazione europeo costringe oggi il principe italiano a fare i conti con le classi dirigenti degli altri paesi europei più avanzati che gli impongono di adeguare la propria legislazione interna a quella comunitaria. È emblematico in proposito quanto si è verificato in tema di legislazione sulla corruzione. Ricordiamolo. Nel 1996 fu istituita una commissione parlamentare per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione presieduta da Luciano Violante, della quale faceva parte anche Elio Veltri, ex sindaco di Pavia, da sempre in prima linea nella lotta alla corruzione. Veltri ha raccontato in 8 un'intervista al settimanale L'Espresso la fine ingloriosa di quella commissione a causa del boicottaggio dei partiti praticato in tanti modi, dalla diserzione delle sedute parlamentari alla mancata copertura finanziaria del disegno di legge elaborato dalla commissione al termine dei suoi lavori, che conteneva 10 proposte per garantire un po' di trasparenza nella pubblica amministrazione, nei partiti e nelle imprese. Ecco uno stralcio della sua intervista. La prima volta che se ne discusse in aula alla Camera ci ritrovammo in 14. Le misure per combattere la corruzione non erano proprio in cima ai pensieri dei parlamentari, almeno finché non rischiò di esserne approvata qualcuna. Allora, al momento del voto, Montecitorio si riempì e cominciò il fuoco di sbarramento. Escrementi di stalinismo, roba da Stasi, da socialismo reale, sparacchiò Filippo Mancuso. Era il segnale convenuto, il gruppo di Forza Italia gli andò dietro come un sol uomo. Giustizialisti, comunisti, menti malate, giacobini. Piccolo particolare, quelle proposte di legge portavano la firma di tutti i partiti, berlusconiani inclusi. Capimmo subito che fine avrebbe fatto l'iniziativa. Le uniche norme serie contro la corruzione sono quelle che il nostro Parlamento è stato costretto ad approvare talora con torto collo e con gravi ritardi a causa degli obblighi assunti con il Parlamento europeo. Così, seppure dopo tanti anni di ritardo, il governo il 12 ottobre 2007 ha dovuto adeguare la legislazione italiana al trattato anticorruzione europeo firmato nel lontano 21 novembre 1997. Scompare così la concussione, cioè il reato che oggi non punisce il privato pagatore, ma solo il pubblico ufficiale che induce o costringe il privato a dargli o promettergli un'utilità, una fattispecie che l'OCSE aveva sempre chiesto fosse eliminata sulla base del principio che chi paga una tangente deve comunque essere punito. L'attuale concussione per costrizione rientrerà nel reato di estorsione, mentre la vecchia concussione per induzione sarà assorbita nell'unica fattispecie della corruzione di cui risponderà anche il privato. Una scelta dettata dalla volontà di spostare il baricentro legislativo dai singoli atti, appalti, licenze, concessioni alla tutela dell'amministrazione pubblica in sé. Il trattamento sanzionatorio diviene più severo verso gli amministratori pubblici coinvolti in comportamenti illeciti. La pena della reclusione viene raddoppiata da 5 a 10 anni, mentre la pena prevista per il privato passa da 5 a 6 anni. Entra come novità nel codice penale la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite che sostituisce e amplia la portata del reato di millantato credito. Diventerà più rischioso offrire mediazioni interessate destinate ad accelerare o a portare a buon fine l'iter delle pratiche grazie alle buone conoscenze e a contatti vantati all'interno dell'amministrazione. La reclusione prevista è da 3 a 7 anni, con ulteriori aggravanti nell'ipotesi in cui a millantare credito sia proprio il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio come un avvocato. Non solo. Per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo del 22 luglio 2003, il governo ha recentemente recepito nell'ordinamento italiano la corruzione privata, cioè il reato di chi nell'esercizio della propria attività professionale accetta tangenti per compiere atti dai quali derivi una distorsione della concorrenza, per esempio il capo ufficio acquisti di un'azienda che incassi denaro da un fornitore per privilegiarlo. La nuova figura prevede da 1 a 5 anni non solo per il corruttore, ma anche per il corrotto. E soprattutto verrà inserita tra i reati per i quali può scattare la responsabilità della persona giuridica, cioè della società, per reati commessi dai propri dirigenti nell'interesse aziendale. Anche quest'ultimo tipo di responsabilità, molto temuta dalle imprese, è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo numero 231 del 8 giugno 2001 in osservanza di leggi di ratifica di una serie di convenzioni internazionali. Cosa prevede questo tipo di responsabilità? Secondo tale normativa, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da a persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso. Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati. Le imprese che vogliano esimersi da una tale responsabilità devono adottare al loro interno modelli di organizzazione e gestione idonei a scongiurare reati come quelli citati. Questi modelli sono adottati dalle imprese sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e debitamente approvati dal Ministero di Giustizia di concerto con i ministri competenti, i quali possono effettuare le dovute osservazioni sull'idoneità dei singoli modelli. Cosa rischiano gli enti nell'eventualità ci aggirino questa normativa? Rischiano sanzioni pecuniarie fino a 3 miliardi delle vecchie lire, sanzioni quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la revoca di licenze o autorizzazioni, il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni e prodotti oltre che la confisca del bene oggetto del reato e la pubblicazione della sentenza. Un'altra norma anticorruzione introdotta da una legge nazionale che ha dovuto ratificare e dare esecuzione ad atti internazionali elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea è l'articolo 322 ter del Codice Penale. Questa nuova norma ha stabilito l'obbligo della confisca per i beni dei condannati per corruzione, prevedendo che qualora il corrotto sia riuscito a far sparire, per esempio in conti esteri, il bottino ricavato dalla corruzione, si può procedere alla confisca di altri beni dello stesso in Italia per un valore equivalente. Il principe resterà a guardare. Naturalmente la futura operatività di queste e altre norme presuppone una magistratura che conservi le proprie garanzie di indipendenza e la possibilità di fare ricorso alle intercettazioni. E qui siamo al cane che si morde la coda. Perché gli anticorpi introdotti dall'Europa vengono a loro volta disinnescati dagli anticorpi degli anticorpi varati a getto continuo nel nostro ordinamento nazionale? Quali sono i costi della corruzione? Il resettamento macrosistemico dello Stato conseguente a questa massiccia opera di ingegneria istituzionale ha ricadute sul piano macroeconomico? La corruzione costa perché genera oneri rilevanti sottraendo risorse alla società. Attualmente il costo globale della corruzione è stato calcolato in 5 punti circa di PIL per gli interessi sul debito pubblico. Un megapizzo che pro quota pagano tutti gli italiani sotto forma di maggior onere fiscale e senza il quale saremmo uguali al resto d'Europa. Ma non si tratta dell'unica conseguenza sul piano macroeconomico. Ve ne sono di ancora più gravi che, a mio parere, possono contribuire ad accelerare il declino del paese. Quali, in passato il sistema Italia era riuscito a metabolizzare le gravi scorie prodotte dalla corruzione sistemica sia grazie ad alcuni cicli positivi dell'economia, gli anni del boom, sia perché inserito nell'economia bloccata propria del bipolarismo internazionale che garantiva una sorta di improprio protettorato interno dei grandi gruppi e minimizzava il fattore concorrenza consentendo la creazione di oligopoli interni. Non esistendo la concorrenza, non era necessario investire in ricerca, organizzazione, evoluzione tecnologica. A seguito della fine del bipolarismo internazionale e della creazione di un unico mercato globale che ha messo in campo nuovi giganti dell'economia quali la Cina, l'India, le tigri asiatiche che producono merci a costi estremamente competitivi non sostenibili dalle economie occidentali, alcuni paesi occidentali avanzati come la Germania, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra nonché gli Stati Uniti hanno compreso che per reggere la concorrenza con questi competitori globali non c'è altra via che investire nella produzione di merci caratterizzate da un elevato standard di know-how tecnologico, il che comporta politiche di sistema che investano notevoli quote del bilancio statale per potenziare l'istruzione universitaria, la ricerca scientifica, l'innovazione e il capitale umano. Che questa sia la direzione giusta lo dimostra il caso dell'India, che in questi ultimi anni ha avuto un enorme balzo in avanti grazie alla formazione di decine di migliaia di ingegneri informatici, i quali hanno fatto conquistare al paese una posizione ormai di avanguardia internazionale. L'Italia più o meno. Una democrazia come quella italiana erosa al proprio interno da un elevato tasso di corruzione e dal ritorno del popolo delle tribù, ciascuna delle quali pratica un becero machiavellismo per cui il fine che giustifica i mezzi è la cura esclusiva dei propri interessi particolari, non può fare sistema, non può fare gioco di squadra. Bene che vada può contare solo su alcuni fuoriclasse che si salvano da soli senza poter salvare il paese. Quali le previsioni per il futuro? Una corruzione sistemica quale quella sin qui tratteggiata è destinata a fare entrare in entropia il sistema economico del paese, impedendogli di reggere la pressione selettiva del mercato internazionale. Perché? Perché sterilizza le sue migliori potenzialità intellettuali penalizzate da un sistema di selezione che invece di privilegiare la meritocrazia premia la fedeltà di gruppo e l'obbedienza ai padroni del sistema. Perché disperde gran parte delle risorse destinate allo sviluppo e alla ricerca nei mille rivoli della corruzione e della gestione clientelare. Così, a meno che non si determini una correzione di rotta, a mio parere si profilano allo stato due possibili pericoli. Quali? Il primo è che l'intero paese perda progressivamente terreno nella competizione internazionale trasformandosi, tranne poche isole di eccellenza, in un grande emporio del Mediterraneo. Un luogo cioè nel quale non si producono merci ma si scambiano quelle prodotte da altri paesi. Il secondo è più complesso. L'Italia presenta fra i paesi OCSE uno dei range maggiori di differenza regionale tra nord e sud. Questa forbice tende ad accentuarsi. I nuovi dati sull'occupazione vedono il nord aumentare dello 0,7% nel secondo trimestre del 2007 contro un calo del sud dello 0,9%. Esaminando vari indici è stato constatato come dal 2003 al 2006 l'indice aggregato delle regioni del nord sia passato da 2,01 a 3,1, mentre quello del sud da 1,04 a 1,7, con un aumento della distanza di 0,43 fra le due aree. Il che significa per il sud una perdita del 30% rispetto al nord. La forbice crescente tra nord e sud secondo gli analisti economici è causata in buona parte dalle differenze di comportamento delle rispettive classi dirigenti pubbliche. La sinergia al sud tra management del sottosviluppo, corruzione, sistemi criminali, criminalità mafiosa determina lo zavorramento di tutta l'economia meridionale allargando di anno in anno il fossato con un nord nel quale la corruzione viene almeno in parte riassorbita e compensata dal ciclo economico globale e da politiche pubbliche improntate all'efficienza. L'attuale ordinamento centralistico dello Stato ha in parte frenato l'allargamento della forbice tra nord e sud. Ma nel 2009 si completerà l'attuazione della riforma in senso federale del titolo V della Costituzione, legge costituzionale numero 3/2001, che ha esaltato le autonomie locali, la potestà legislativa delle regioni, e ha eliminato il preesistente sistema di controlli preventivi dello Stato nei confronti delle regioni e delle regioni sull'attività amministrativa degli enti locali. Allora, che cosa potrebbe accadere? A quel punto la differenza della qualità della governance tra settentrione e meridione potrebbe scavare un solco tale tra le due parti del paese da determinare quella che alcuni esperti hanno definito il rischio di una secessione tecnologica. Nei prossimi anni, in nome del federalismo, verranno meno i trasferimenti netti dello Stato nei confronti del Mezzogiorno, migliaia di miliardi all'anno. Gli enti locali subiranno decurtazioni alla spesa corrente, che dovranno compensare o con maggiore imposizione fiscale improbabile, o con un netto taglio alla spesa pubblica corrente. Un ulteriore impoverimento del Sud. Si profila così il pericolo dell'apertura di una linea di faglia tra regioni che reggono meglio la sfida della globalizzazione e un mezzogiorno che, dopo il fallimento di tutte le politiche di sviluppo nazionali ed europee, resterebbe condannato a rimanere un'area periferica, consegnato a una classe politica inadeguata che, dopo aver gestito il management del sottosviluppo, cerca di riciclarsi tra circuiti clientelari e criminali. Con l'ulteriore pericolo di un rilancio in alcune aree come la Sicilia al centro dell'area strategica del Mediterraneo, di un'economia parallela da Porto Franco, quale era quella di Tangeri, per attrarre capitali sporchi di tutte le specie compensando così la perdita di competitività sul terreno dell'economia legale,